tossisco sullo schermo. Vado a riempire la bollaccia, ma poi partire ci sono.
Bene e benvenuti su GitBar, nuova settimana e nuovo episodio qua nel nostro bar degli sviluppatori. Sono le 9.46 anche, e stiamo registrando sempre più tardi, ma comunque GitBar resiste e ogni settimana arriva nei vostri lettori di podcast. Mi raccomando, newpodcastapps.com per trovare un lettore di podcast indipendente, oltre al classico Spotify, ecco, forse anche il caso di utilizzare un podcast reader che supporti bene tutte le feature e che in qualche modo non ci releghi, non ci intrappoli nel contesto di Spotify.
Benvenuti su GitBar, il podcast dedicato al mondo dei full stack developer, i mezzo artigiani, i mezzo artisti che ogni giorno infilano le mani nel fango per creare nel modo più efficiente possibile quei prodotti digitali che quotidianamente usiamo.
È arrivato il momento di presentare i due ospiti di oggi. Uno è una conoscenza ormai sedimentata di GitBar, nonché un mio caro amico, e un altro una conoscenza abbastanza nuova di GitBar, è la prima volta che lo sentite qua, ma anche lui è una persona che stimo tantissimo. Abbiamo con noi Paolo Insonia e Marco Ippolito. Ciao ragazzi!
Buonasera, ciao, buonasera Mauro. A tutti!
Piccola introduzione giusto per capire chi siete. Allora, Paolo è uno staff engineer a Nearform. Ormai stasera GitBar è un po' casa Nearform, siamo tre Nearformer che registriamo e non è sponsorizzato questo episodio, lo dico subito, quindi sì, possiamo dire tutto il contrario. Paolo, dicevo, è staff engineer a Nearform e anche una delle teste di diamante del DevRel team. Marco invece è un software engineer a Nearform e anche lui uno dei membri del DevRel team di Nearform, dico giusto?
Sì, dici bene, dal 1 aprile sarò ufficialmente nel team di Developer Experience di Nearform.
Ok, Marco ha subito sottolineato una mia incorrettezza. Io ho detto DevRel team perché questo periodo ce l'ho in testa, però in realtà si tratta di un team di Developer Experience. Parlato più di una volta di questo team qui ai microfoni di GitBar, ma oggi li ho invitati per raccontarci una storia. Voi lo sapete, a GitBar non raccontiamo spesso storie, esperienze e percorsi di carriera, però dicevo, ho voluto portare questa esperienza personale, questo percorso personale, perché ho osservato un momento particolare di questo percorso, che in qualche modo era la partenza, no? E poi io, con assoluto piacere, ho visto come si è evoluto. Però io sono una vecchia. Avete presente le vecchie che stanno alla finestra e che devono sapere tutto di tutti? Mi mancano i passi intermedi, no? Per cui sono qua a chiederveli. Iniziamo la storia. Molti di voi hanno sentito di Alicante, perché nella puntata con Michele ne abbiamo parlato, praticamente abbiamo fatto un'ora e mezza dove parlavamo della nostra esperienza ad Alicante. E proprio ad Alicante, durante un giro in bicicletta, io ricordo chiaramente una frase di Marco che diceva: "Oh, raga, io ho voglia di fare qualcosa di figo, tiratemi fuori qualcosa di figo." E poi vidi Paolo che disse: "Tranquillo, prepara il culo sulla sedia perché ci penso io, ti devasto." Da quel punto, il nulla fino al raggiungimento, cioè il nulla, io non ho più visto niente, fino al raggiungimento però di un traguardo che dal mio punto di vista da osservatore esterno è un traguardo importante, per il quale io faccio i complimenti a Marco e per il quale poi ne parleremo, però voglio che in qualche modo mi raccontiate cosa è successo dopo quel "preparati perché ti devasto".
Vai Marco, lascio a te la parola.
Beh, come un po' tutte le grandi storie, si inizia da uno scherzo, così da una battuta. Io ero sempre interessato al Node, al suo core, ai funzionamenti, però vedevo insomma questo progetto enorme, molto complesso, a cui non avrei saputo come approcciarmi in nessun modo. Allora, così, no, scherzando, visto che Paolo è uno dei contributori che abbiamo in Nearform, ho detto, dai, ci vorrei provare anch'io, cioè vorrei fare anch'io qualcosa di figo. Allora gliel'ho lanciata, gli ho detto così, dai, fammi partecipare anche a me. E mai avrei sospettato che poi sarebbe andata a finire così. Stato all'inizio uno scherzo, poi effettivamente mi sono messo lì sulla prima issue e ci ho messo una settimana per scrivere 3 righe di codice e poi piano piano, grazie a Paolo, grazie a tutte le issue che lui mi consigliava e al lavoro, insomma, ho acquisito familiarità con il progetto e sono stato nominato. Quindi è stato un percorso abbastanza lungo, comunque ci sono voluti circa 7 mesi, 6-7 mesi. È stato anche un percorso duro, cioè di contribuzioni costanti fino a sera tardi, il sabato e la domenica, però mi sono divertito, è stato divertente.
Giusto per fare chiarezza, ormai l'hai spoilerato, quindi possiamo dirlo, il ruolo che poi alla fine di questo percorso di 7 mesi che hai fatto è stato quello di core collaborator su Node.js. Correggetemi se sbaglio, potrei fare strafalcioni. Dal momento in cui Paolo ha sentito la tua disponibilità, tu Paolo, come ti sei mosso? Perché trasformare un'offerta da una parte, una disponibilità che è da una parte un'offerta, cioè io ci sono, ma dall'altra anche una grossa richiesta d'aiuto, guidami per favore. A livello pratico, come si pone un mentor all'inizio di questo percorso?
Ma il punto è, allora diciamo, partendo dall'inizio, proprio dal primissimo momento, mo voi mi conoscete, sapete che giornalmente sono un burlone, ho fatto uno scherzone per la cronaca, non voluto perché mi sono dimenticato per davvero di chiedertelo, e quindi vabbè, ho detto proviamo. Comunque, allora, io sono un burlone, l'avete visto, scherzo spesso e volentieri, anche in ambiti completamente assurdi, però Marco mi si è avvicinato e ha detto, ah vabbè, ma perché voglio fare qualcosa di bello? L'ho guardato, ho pensato, fa sul serio, non fa sul serio, la butta lì tanto per, però poi non è sul serio. Però a un certo punto mi sono reso conto che sì, scherzava, ma non completamente, quindi era davvero interessato. E allora il punto era, questo magari ne possiamo parlare in seguito, ma parte dell'attività di X Team o DevRel, come lo vuoi chiamare tu, perché poi manco noi sappiamo come ci chiamiamo di preciso, usiamo di solito DX, ma facciamo DevRel per tutto il resto del pianeta, quindi passiamoci il nome. Il punto è stato, come DX, noi, come Nearform, il DX Team di Nearform non è solo pensato per l'esterno, diciamo, noi facciamo DX verso l'esterno. Il team è pensato anche per fare mentoring, appunto, e attività di coaching interne. Quindi se viene una persona da me e dice voglio fare iniziare a fare su Node, io ti piglio, a un certo punto ti prendo sul serio. A quel punto ho applicato l'unico metodo che conoscevo e anche un metodo per cui ho letteralmente mandato a quel paese in maniera bonaria il mio mentore su Node durante un Collab Summit. Perché vi racconto questo aneddoto. Durante il Column Summit che ha preceduto il NodeConf, quindi vi parlo di ottobre, noi collaborator discutevamo su come si porta nuova gente su Node. Come si fa? Come possiamo fare in modo che la gente venga su Node, inizi a contribuire e vada avanti? E il mio mentore, che è il buon Matteo Collina, che tutti ben conoscete, se ne è uscito con: beh, li sommergiamo di issue e vediamo se riemergono. Letteralmente, questo è letteralmente ciò che ha detto. davanti a tutti quanti, al che io che ero seduto di fronte, gli ho fatto: ma te mi hai fatto morire per mesi, vai a cagare, bonariamente proprio. Però quando poi mi è troccato a me, mi sono reso conto che effettivamente l'unico metodo è quello, ovvero è chiaro che non ti lascio in una issue senza guida, però te ne do tante, con difficoltà spero crescenti, sottolineo spero perché a volte quella che sembra il fix di una riga si rivela un incubo di due mesi e viceversa, quindi uno ci prova, da quello che la issue descrive dice guarda questa mi pare facile, poi magari è un assurdo incubo, però ci proviamo. Quindi a difficoltà crescenti, seguendo in questo caso Marco mano a mano e diciamo guidandolo nel prendere familiarità con una porzione del codice di Node, fino a che poi non diventi autonomo e puoi farlo, iniziare a farlo da solo. Purtroppo non c'è altro da fare, sembra crudele, perché sembra il classico paragone degli spartani che buttavano la gente dalla rupe o i leoni dalla rupe e robe del genere, ma in questo caso purtroppo non ho trovato un metodo migliore, però a quanto pare ha funzionato, quindi o mi è andata di fortuna o ci ho colto, una delle due, non lo so.
Ma quindi non esiste un learning path per l'esplorazione di una code base vasta e complicata come può essere quella di Node?
Secondo me il problema non è la vastità, ma è l'età. Perché che è quello il problema. Tu la code base vasta puoi provare pure a esplorarla. Ma se noi pensiamo che Node, la prima release è uscita la bellezza di, stiamo nel 23, di 14 anni fa, quando si scriveva un JavaScript diverso, con dei pattern diversi e robe varie, e ci sono pezzi stratificati di quella code base, perché magari ci sono dei moduli recenti, quindi il codice è abbastanza recente, la butto lì, l'ultimo inserito, il test runner, è codice recente, più o meno ci si riesce a mettere mano. Ma nel mio caso specifico ho scelto all'epoca di occuparmi dello stack HTTP di Node, quindi HTTP client o HTTP server, che esistono dalla versione 0 di Node. Quindi lì c'è stratificato 14 anni di bug, feature, refactoring soprattutto parziali sfortunatamente, che poi si vanno magari a combinare con simultaneamente la stessa situazione nel modulo stream e la stessa situazione nel modulo net, perché poi si basano su quelli, e quindi il problema non è capire come è fatto il codice, bene o male lo riesce a seguire, a volte è capire perché fa così, è una cosa antilogica, ma poi capisci che aveva senso quando venne scritto, ma adesso è stato tolto, ma non è stato aggiornato tutto, perché ovviamente è enorme, Marco potrà confermare, ci sono delle cose da comprendere che ci vuole un giorno solo a capire che cosa fa una riga di codice certe volte, e non è quante righe sono, è quali righe sono, sfortunatamente.
Voglio passare a Marco. C'era una volta Marco che fa il pull della codebase di Node e inizia a metterci mano. Sinceramente, dal momento in cui tu hai aperto il primo file, qual è stata la tua paura, se ne hai avuto una?
Guarda, il primo impatto con Node è spaventoso, perché diciamo anche solo per buildare il progetto e per lanciare i test bisogna seguire una guida piuttosto dettagliata, quindi scaricare Xcode, fare il setup di Ccache, Ninja, ci sono tutta una parte di tooling che va fatto il setup, e poi la prima build impiegò qualcosa come 20 minuti, quindi ho detto ma cosa sto facendo, JavaScript, cosa sto facendo? E infatti poi diciamo lavorare sul codice è stato come imparare un linguaggio nuovo, perché il JavaScript con cui è scritto Node è un po' particolare, sono dei pattern con cui non ero familiari, dei pezzi di codice un po' arcani, cioè un po' che non avevo mai visto nella mia esperienza, quindi mi sono ritrovato come da zero, come una persona che deve imparare tutto, e cioè su quella code base era un po' spesato, però grazie alla prima issue, che era fondamentalmente una issue banale, però da lì, grazie all'aiuto di Paolo, guardando, spiegandomi cosa faceva questo pezzo di codice, cercare di capire cosa stesse succedendo, da lì piano piano ho iniziato a prendere familiarità con il codice attorno a quello che poi su cui dovevo lavorare per risolvere la issue, quindi prima capire cosa faceva quella funzione, capire cosa faceva quel file, E anche adesso, dopo comunque un bel po' di contribuzioni, penso di aver visto forse il 5% della codebase. Ci sono tantissime parti di cui non conosco nulla e non ho mai visto ancora, per quanto è vasto e complesso il progetto. Quindi, diciamo, la mia paura è stata di non essere in grado, di non essere capace poi di metterci le mani, perché una volta scaricato, sì, magari compila pure. Poi, il problema è farla, è risolverla la issue. Non è stato facilissimo all'inizio.
Vedo ancora la fatica e il dolore nei tuoi occhi mentre lo racconti, e Paolo fa
Sì.
sì con la testa. No, un po', sai, mi hai ricordato non tanto tempo fa, qualche settimana fa, quando mi sono compilato Node Core, che era il primo passo. Scusami, mi sono compilato Bitcoin Core, anche quella è una codebase dove c'è C++, è una compilazione che dura più di un'oretta. Perlomeno la mia macchina ci ha messo più di un'ora nel portatile. E là si attiva una cosa. Si attiva la. Solitamente, apro una parentesi. Solitamente, quando approcciamo una codebase, in un modo o nell'altro, in prima, seconda issue, riusciamo a conoscere e esplorare una buona parte del progetto, 60-70%, prima, seconda, terza issue. E quindi siamo confident. Nel momento in cui si approccia a questa enorme codebase, si deve superare il limite psicologico del non posso sapere tutto. Quindi in qualche modo devo fare i conti con quello che non posso sapere, che mi circonda e che magari in parte devo intuire. E questa cosa spaventa. E questa cosa spesso trigger. Io porto anche un po' della mia esperienza personale, no? Spesso triggera il far capo, il contattare il mentore. Adesso, ogni quanto lasso di tempo a contattare il mentore, quello varia dalla paura che si genera. Quindi dal loop di paura, di tensione interna che si genera, e dalla disponibilità del mentore. C'è da dire che si rischia di finire in situazioni dove si pinga il mentore ogni quarto d'ora. E qua voglio passare dal mentore invece. Come si fa a Paolo, quindi, come si fa a controllare il pushback da parte del mentino, il fatto di pa, non ci ho capito un cazzo, aiutami, pa, che cos'è questa cosa? E come fa il mentore a dire no, spendici un'altra ora? Qual è la linea guida per dire no, ci devi investire ancora più effort tu prima di venirti a guidare?
Allora, faccio una digressione giusto su quello che hai detto prima per fare un plauso a chi ha organizzato Node, perché è una cosa che tu parlavi sul discorso del 60-70% della codebase, eccetera. Quando io ti ho detto che mi occupavo dello standard dello stack HTTP di Node, non era un'informazione completamente casuale, nel senso, quando tu inizi a contribuire su Node, scegli un ambito di cui occuparti. Nessuno si aspetta che tu conosca tutti i moduli. Io conosco solo HTTP, Net e Stream. Non ho idea di come sia fatto, per esempio, Crypto o Zlib, roba del genere. Quindi questo ti aiuta perché tu sai che arrivano le issue su Zlib, a parte GitHub nemmeno ti notifica perché sono fatti in un modo particolare la notifica. Se la issue non ha a che fare con lo stack di cui ti occupi, te ne puoi dimenticare. E ti aiuta perché ti aiuta l'ansia di dire non devo imparare tutto, Node, imparo la parte di cui mi occupo. Poi se voglio aggiungere un altro pezzo, scelta mia, posso iscrivermi a un nuovo team interno e andiamo avanti. Quindi questo, diciamo, aiuta la gestione di gestire lì, diciamo, il nuovo ignoto praticamente, da un lato. Per tornare alla tua domanda, comunque, ti posso dire che, allora, precisando che Marco è stato il mio primo mentee, quindi diciamo l'ho usato un po' come cavia, in realtà ho usato un approccio molto casuale e molto involontario. Nel senso, Marco mi scriveva sempre magari su Slack, diceva: guarda, pa, sto bloccato su sta issue. Dico, va bene, Marco, non ci stanno problemi. Fammi finire di fare sta cosa, che sto facendo, che io odio, diciamo, diciamo, interrompere il task. Fammi finire di fare sta cosa, ci sentiamo tra una mezz'oretta, ti tra un'ora, che poi diventavano sempre 2 ore, purtroppo confermarlo perché la mia stima dei tempi fa decisamente cagare, ma lasciamo perdere. Però il punto è, ci vediamo tra un'ora che diventano 2, tu nel frattempo continui a darci un'occhiata, vedi se ci cavi un ragno dal buco. E a volte, effettivamente, un quarto d'ora dopo che aveva fatto, completamente a caso, non era mia intenzione fare il pushback che dici tu. Però, se qualche mentore l'ascolto, sto trucchetto può funzionare. Perché non fai percepire magari al mentee che stai facendo il pushback per dire mettici un po' più il culo sulla sedia, per mettere, diciamo, per citare magari i nostri genitori ai tempi dello studio, da un lato. Però dall'altro, questa tecnica io la userei anche continuamente per verificare e assaggiare la grinta della persona, perché poi è anche quello. Cioè, tu puoi avere la volontà di lavorare su Node, perfetto. La buona fede nessuno la discute, però se a un certo punto non riesci a dimostrare grinta nel dire ok, se tu non mi puoi rispondere subito, ci continui a sbattere la testa, magari non arrivo a niente, però tra 2 ore ti potrò sicuramente dare qualche informazione in più e dimostrare che almeno ci hai messo la grinta, o per dirla la napoletana, la cazzimma sopra per portarti avanti la issue, è un buon modo per valutare anche l'aspetto psicologico piuttosto che quello tecnico del mentee.
Questa è una cosa interessante, perché in realtà dimostra quanto skin in the game c'è da parte del mentino. E adesso faccio una domanda che però presuppone una risposta sincerissima da parte di Marco. Nel momento in cui si riceve un pushback, no? E tu ti trovi nella merda fino al naso, perché non ci stai capendo una cippa di quello che ti circonda. Capita, a me capita costantemente, capita a tutti, anche ai senior, anche agli staff, anche ai ninja. In quel momento è noto che comunque si attiva un carico psicologico, no? Nel dire non ce la faccio, vaffanculo, lascio tutto, non sono all'altezza, quindi si triggera la sindrome dell'impostore. Come hai gestito queste paure, anche la sindrome dell'impostore poi alla fine?
Certo, ma io in questa situazione che hai descritto mi sono ritrovato molte volte, soprattutto ai primi task, ma tuttora ci sono delle volte che dico non ho idea di questa cosa come risolverla. Diciamo, lavorare su Node mi ha insegnato molto da questo punto di vista, perché ho capito che le risposte non arrivano subito, bisogna dargli del tempo. Per esempio, guardando quelle che sono le issue su GitHub, nessuno si aspetta che tu risolvi una issue in un giorno o 2 giorni, non c'è nessuno lì che ti dice ehi, dai, risolvila. C'è bisogno del suo tempo, della sua ricerca e comunque anche della crescita che c'è dietro la risoluzione di una issue, di cercare di capire il contesto. Per esempio, ci sono volte in cui ho staccato e ho fatto altro, altre volte in cui sono andato su GitHub e ho iniziato a vedere magari nelle pull request passate su quel pezzo di codice quali fossero stati i commenti a riguardo del background che c'era dietro una issue, di chi ci aveva lavorato, di quanto tempo fa, o magari chiedevo ad altre persone che avevano lavorato più contesto riguardo quel pezzo di codice. Quindi diciamo che la cosa più importante secondo me è non andare nel panico, perché alla fine non, nell'open source su queste cose non ti corre dietro nessuno. Bisogna essere pazienti, soprattutto con se stessi, secondo me, e non agitarsi troppo. E poi, quando poi, magari mentre aspettavo che Paolo si liberasse, devo dire che io non mi ha mai messo pressione, non mi sono mai sentito sotto pressione, anzi per me dirmi guarda, ci sentiamo tra un po' perché sto impegnato, oppure ci sentiamo domani mattina, io l'ho vissuta come una cosa totalmente naturale, perché ognuno lavora su progetti diversi e ci sta che la comunicazione sia asincrona. Quindi mi ha aiutato molto e per me è stato naturale poi la progressione verso l'essere un po' più indipendente. Anch'io ho iniziato sulla parte HTTP, in modo che comunque potevamo essere allineati io e Paolo, conoscendo lo stesso modulo. E poi pian piano mi sono spostato anche su altre parti, quella degli stream. Adesso sto lavorando sulla parte di un po' di tooling, sulla parte di sicurezza. Quindi poi credo che vada un po' a gusto personale la parte del progetto su cui ci piace lavorare, però come ha detto Paolo bisogna iniziare da una cosa, che poi diventa troppo dispersivo.
Hai detto una cosa, guarda, santa. Ti offrirei un pasticcino per quello che hai detto, perché credimi, quello di prendersi il proprio tempo. Io questa cosa l'ho imparata in Irfan, l'azienda dove lavoro, e mi è costata parecchio sforzo all'inizio, nel senso che ero abituato a gestire codebase che ho fatto sempre partire da zero io. E là il margine di tempo che si ha dal verificarsi un problema all'immaginare la soluzione è molto limitato, perché conosci ogni angolo della codebase che hai fatto. Quando approcci su progetti a più mani, di complessità più grande, devi in qualche modo, te lo devi a te stesso, devi darti tempo. E quando tu leggi un issue e non hai idea di come risolverla dopo i primi 5 minuti, è normale che le prime volte ti sale l'incazzo, ti viene il nervoso, perché dici: no, no, ma allora sono veramente tonto. Non funziona così, perché tu devi creare la struttura di contesto, che è quello che diceva Marco poco fa, no? Ti devi creare il contesto, la base, e ti devi lasciare il tempo di raggiungere la soluzione, perché c'è un viaggio, e durante questo viaggio, che passa dal capisco il problema, perché anche il comprendere il problema ha bisogno di tempo, a ho idea di come posso risolverlo. Lungo questo viaggio, quello che succede è che tu scopri la codebase, ne scopri una parte ancora più grande, e soprattutto tu diventi confident anche coi tuoi tempi. Tempi che vuoi anche per il mondo che viviamo, per i social che ci hanno abituato a una comunicazione bom 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 bom, 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 o alle informazioni a spizzichi e bottoni, e bocconi, non ci diamo più. Dobbiamo rimpossessarci del nostro tempo anche quando lavoriamo.
Tu pensa che
Vi
tu
dico un'altra cosa. Io avevo l'idea di chiudere sempre l'issue in massimo una giornata lavorativa. La prima volta che ho trovato una issue su Autocannon, mi sa che me l'hai fatta tu la review, Paolo, o tu o Matteo, e ci è rimasto 3 giorni.
vabbè, che so, 3 giorni. Ma Marco annuisce perché lo sa, però.
Sì.
Allora, cioè, sul Node il tempo medio delle mie issue sta un mese. Cioè, scusa, delle PR, non della issue, delle PR. Cioè, un mese ci metto io a mergerla.
Rafael, anche 7 mesi c'è stata quella
Raffaella,
del permission model.
il permission model 7 mesi. No, è follia. Tra l'altro, si considera che sulle issue di Node il carico cognitivo è doppio. Perché tu non vuoi guardare solo la codebase Node, guardi anche la codebase di chi ti ha riportato il bug. O Marco sa benissimo, perché abbiamo lavorato su due issue simili, ma diverse. Ha già capito, si è messo le mani in faccia. Riguarda, non voglio dare la colpa, perché ci sono capitati loro, però poteva essere chiunque. L'SDK di AWS ci hanno riportato due issue diverse. Una faceva crashare le assertion dell'HTTP server, e l'altra faceva uscire Node senza errori, perché svuotava l'event loop. Quindi tu hai dovuto capire prima cosa facesse Node e poi cosa cavolo facesse l'SDK di AWS, che tu non vedi mai e ti dimenticherai 2 minuti dopo. Quanto ci abbiamo messo, Marco, a fare la diagnosi prima della soluzione?
Sì, quella diagnosi, diciamo, è stata terribile. Penso una delle issue, no, che poi il problema non era nemmeno che c'era un bug, ma è dimostrare che non fosse un bug di Node, perché il processo usciva in maniera pulita. Quindi il problema era appunto che usciva questo processo e non si capiva il perché. E quindi, diciamo, grazie a questa issue ho imparato molto bene ad andare a debuggare Node, ho dovuto ripercorrere tutto quello che è lo stack della richiesta, e anche però ho dovuto conoscere la codebase della SDK di AWS, che non è una, neanche quella non è una codebase facile. E poi ho scoperto che alla fine non era un bug di Node, quindi tutto quello sforzo per poi non c'è niente da fixare, cioè è solo lato AWS, quindi tutto tanto lavoro per poi...
2 mesi della nostra vita buttati proprio. cioè per carità, buttati. Gli utenti adesso lo sanno, la issue su AWS è ancora aperta, non l'hanno fissata.
Ho anche aperto una pull request che è stata ignorata. Se lavorate per...
pure, pensa sì. Tu.
Se lavorate per AWS, andate a vedere la,
sì,
la pull request.
C'è qualcuno che ci sente che lavora per AWS, tra l'altro.
La guarda, perché i processi che terminano con exit code 0 non è una bella cosa. Che usciva con exit code 0, cioè non ho mai visto svuotare l'event loop di Node, non mi mancava sta cosa in tanti anni. però per dirti, quindi di darti il tempo, io all'inizio ero come te, Mauro, gli dice cavolo, ci sto mettendo un sacco di tempo, poi vado a vedere, Rafael ci ha messo 7 mesi. Per farti un altro esempio, James Snell, che ha implementato il protocollo Quick per Node, quindi Quick la base di HTTP3 eccetera, ha aperto la pull request 3 anni fa, è ancora aperta. L'ha riaperta la seconda volta perché era troppo grande, gli hanno chiesto di spezzarla, e l'ha riaperta una terza volta. E ancora non è emergiata. Perché nessuno riesce a fare la review di quella pull request, perché è enorme. Per dirti.
Anche quella è una cosa interessante. Ci arriviamo dopo però sul processo di review e sulla comunicazione che sta nel processo di review. Nel momento in cui il tempo per portare a compimento una pull request è così lungo, e questo lo chiedo a Paolo ancora prima di Marco, perché comunque c'è una risposta da mentor e una risposta più personale. Quando il tempo è così lungo, no? I 7 mesi di Rafael per fare il sistema di diritti, come si chiama, di autorizzazioni, il permission model di Node, no? Come fai ad avere una motivazione tale per cui riesci a passarli questi 7 mesi senza dire oh vaffanculo, io la PR la chiudo e ciccia?
Credo che la risposta sia personale, non c'è una risposta univoca. Per esempio, per me, apro la PR, a un certo punto vedo che ancora non viene emergiata e mi girano profondamente. Quel senso di incompiuto mi turba. Mia moglie mi prende in giro che ho i disturbi ossessivo compulsivi, che sono ingegnere, quindi so coi paraocchi, quel che ti pare. Probabilmente è così, la mia personalità è stata rovinata dai miei studi, sicuramente. Però io ogni tanto vado su GitHub, pull request, e vedo una PR aperta da un mese, dico, cavolo, sta PR sa chiude. Cioè, non riesco a guardarla lì in completo. Potrei anche dire, come dici tu, sai che cioè, mi sono stufato, me la autochiudo, che ragazzi, fa amici come prima, fa niente. Però poi là subendo il fatto è, se la chiudo comunque incompleta, e allora lì mi trigger il rage mode praticamente. Però la risposta che suppongo sia personale, perché ognuno la vede a modo proprio. Raffaele alla fine ci ha messo 7 mesi perché comunque l'ha dovuto rivedere più volte. Per dirti, non è inusuale che su Node tu una PR la possa riscrivere diverse volte all'interno della stessa PR. Fai force push perché la tua prima soluzione o era non proprio incorretta, ma non, diciamo, non proprio corretta totalmente, oppure aveva degli obbrobriosi effetti collaterali che non potevi manco immaginare. Per dirti l'ultima, io ho solo una PR pendente al momento che non riesco a chiudere perché in locale e sul mio server Linux in remoto passano i test, vado sulla CI di Node, i test non passano e non ho modo di riprodurre il problema, non riesco a riprodurlo, ma non posso chiudere quella PR. La PR è completamente fatta, testata in locale, che non crasha mai, crasha in remoto e quella rimane lì, la classica spina nel fianco che ti dice ma santa pace. Poi per esempio nel mio caso specifico, questa PR è una semver major e Rafael mi ha detto guarda pa, io devo chiudere la codebase di Node 20, la devo chiudere il 1° aprile, quindi ho 4 giorni per farla passare. se no se ne parla l'anno prossimo per essere incluso in una linea stabile. E questo Rafael non l'ha detto con cattiva intenzione, me l'ha semplicemente comunicato, dice guarda, cerca di farlo entro il 1° aprile che lo includiamo in 20. Pensa quanto sto rilassato verso sta Piarmo. Cioè, è quello. Almeno per me è questo.
Un po' a livello psicologico, però, il problema è chiaro. A livello psicologico, come lo gestisci o non lo gestisci?
Allora, all'inizio mi dà la motivazione. Poi, entro, se non riesco a volte, diciamo, magari l'ho fatta. L'ho lasciata lì un po' pendente, anche perché poi avevo altre cose da fare, che sia per me che per Marco fare il node contributor non è nella parte hobby del tempo, ma è nella parte lavorativa. Quindi è chiaro che se io magari una volta posso mi prendere tempo sul node, poi devo andare in conferenza, per dirne una. Allora, la devo lasciar perdere. Poi a un certo punto dico, mi ricordo, guarda, c'è sta PR, la dobbiamo mergiare. Il fatto che magari sto stretto di tempi mi dà la motivazione per approcciarle, mi dà, diciamo, la grinta agonistica, se mi passate il termine, che se poi non riesco a risolvere diventa frustrazione agonistica e mi allontano altre 3 settimane da sta PR per il nervoso e passo ad altro. Quindi è un sistema, un rinforzo positivo e negativo continuo che è un senso di frustrazione assoluto, onestamente. Poi a volte lo prendi in maniera positiva, a volte in maniera negativa, ma alla lunga è quello, ti lascia. Poi ci sono anche sistemi impliciti di node che ti fanno morire, tipo la tua PR funziona, è tutto a posto, ma hai dimenticato di fare il linting su una riga di codice, la CI non passa, fai un altro push, devi aspettare un altro approval e altri 2 giorni per poterla mergiare perché c'è il wait time dopo l'ultimo approval. E a quel punto vuoi buttare all'aria tutti i computer che c'hai a tiro. True story, Marco annuito, perché gli è successo anche lui più volte, e là vuoi uccidere qualcuno, non ci stanno santi. Quindi ci sono vari problemi. Problemi non in node, attenzione, problemi in feedback psicologici, diciamola così.
Marco, invece tu come hai gestito questa cosa della motivazione quando poi i tempi si dilattano?
Dunque, io non ho avuto PR con tempi lunghissimi, diciamo che tutte le PR che ho aperto sono state mergiate nel giro di massimo un mesetto, che qualcuno potrebbe dire che sono tempi abbastanza lunghi, però per un progetto come Node, in cui c'è bisogno che diverse persone facciano una review, e quindi, come ha detto Paolo, ti ritrovi più volte a dover riscrivere tutto. Anche perché è importante dire che su Node ci sono delle persone che conoscono molto bene degli ambiti e hanno il contesto necessario per capire quello che sta succedendo nella tua pull request. Quindi se effetti un cambiamento che ritieni sciocco, magari quella linea di codice è stata messa lì 4 anni fa per un motivo che non conoscerai mai, e quindi durante la fase di review ti viene detto no, la tua pull request non va bene, riscrivere da capo quella riga di codice, non la puoi toccare. E da lì riparte tutto il processo. A me è capitato qualcosa del genere, che magari fai il tuo fix, funziona perfettamente, apri la pull request e quando nella fase di review ti dicono riscrivi tutto, non va bene. Ma è anche questo un po' il bello di Node, e secondo me, ecco, ci vuole tanta umiltà e poi anche capire che si è lì anche per imparare, perché alla fine si impara sempre di più, si scoprono cose nuove, quindi io non l'ho mai vissuta male, o non l'ho mai vissuta come una critica personale, cioè l'ho sempre trovato molto molto costruttivo, e questo credo che mi abbia permesso anche di trovare la motivazione per andare avanti, anche perché sono l'ultimo arrivato sul progetto, quindi ho tutto da imparare.
Aggiungo anche una cosa a quello che ha detto Marco. Il processo di pull request review, su cui torneremo dopo, come hai chiesto tu, Mauro, quando Marco parla del fatto che ti fanno la review e dicono guarda, sta riga non la devi toccare, o questo non va bene, roba del genere. Capita a me spesso quando tocco il codice C++, se non ho almeno una review da, per esempio, Anna Engsen, che conosce bene il layer C++, non mi sento a mio agio a mirgiarla, perché so che se lo guarda lei vado tranquillo. Allora il punto è sempre fatto però col rispetto, col massimo rispetto, e mai con la cattiveria o la spocchia che uno potrebbe immaginare. Cioè, ti arriva uno come, ne so, come Matteo, come Anna, come James, con la tranquillità più assoluta, dicono guarda, no, guarda no, guarda no. In maniera molto brutale, però pulita, onesta, massimo rispetto, è perché appunto l'unico scopo è, uno, la qualità del progetto, e due, la costruttività dei commenti. E la sostenibilità come terza cosa, sì, assolutamente.
Perché se Marco va via, Apollo va via, Node crolla sotto il suo peso, James sì. va via.
Abbiamo problemi nei core team che non avete idea.
Avete parlato di righe che non vanno toccate. Mm-hmm. E in tante code base questa cosa è presente. Spesso sono dei pezzi di codice che io amo chiamare, che nascondono una tribal knowledge, no? Quindi un qualcosa rilasciato di padre in figlio, da old maintainer a young contributor, no? Tipo le leggende sulla casa degli spiriti, qualcosa del genere. E quando però ci si approccia a una codebase, cavolo, la tribal knowledge è obscurity, è qualcosa che non si conosce, che difficilmente si conosce. Io in un talk la chiamai gli unknown, ciò che non sai di non sapere, ed è difficilissimo da spottare questa cosa. Dal vostro punto di vista, esiste un modo per sistematizzare questa conoscenza, per fare in modo che una volta che è passato Marco là, che quell'informazione è passata, sia in qualche modo lasciata ai posteri, in non lo so, in qualche modo? Boom.
Per me la risposta è dipende. A parte che tu hai curiosamente citato il fatto la tramandare la conoscenza di padre in figlio, faccio presente che su NodeCore, adesso non è ancora un collaborator, ma prima o poi ci arriverà, James Snell collabora col figlio che adesso fa il sistema e i suoi bug. Siamo arrivati al punto che ci sono padre e figlio letteralmente sul progetto, che sembra una battuta, ma è successo. Ho conosciuto il figlio, ragazzo fantastico, a Kilkenny, al NodeConf, lo scorso ottobre. Ma comunque, Mauro, il problema è che dipende, perché quella che tu chiami tribal knowledge, ci possono essere due possibilità: è stata generata volutamente o è stata generata per caso. Ora, se qualcuno 3 anni fa ha scritto una riga oscura, che ne so, un bitwise operator, per dirti una cosa più assurda che mi viene in mente, e non ci ha scritto un commento sopra, merita di essere che qualcuno gli vada a bussare alla casa e gli tiri un bel cazzotto in faccia, perché giustamente è cattiveria quella. Ci sono ovviamente casi del genere, e questi sono i casi in cui si dovrebbe evitare di dire sì, ma in fase di pull request hai scritto sta riga che non vuol dire niente, mettici un commento, cosa che spesso succede. Qualche volta ci chiedono il codice, ragazzi, 2 commenti del codice, perché sennò tra 2 anni voi stessi non vi ricordate perché l'avete messo, che succede spesso. Questa è una. L'altra, purtroppo, è, nella mia esperienza, è quello che mi sono trovato a vedere su Node, è l'obscurity involontaria. C'è una riga di codice che potrebbe essere l'ultima superstite di 10 precedenti righe di codice, che una volta avevano messe tutte insieme avevano senso, c'è rimasta solo lei per qualche motivo, e quella è rimasta. Di nuovo, si troverebbe che in fase di pull request, quando tu inizi a eliminare quelle righe, dica sì, ma quando ne eliminate una, mettete giù un commento, che ne so, questa operazione non è più necessaria, questa sotto sì, per cose del genere, no? Si può intervenire solo in fase di pull request, perché l'unico controllo è la, scusa, intendo fase di pull request review, ovviamente, perché se nessuno controlla il codice che scrivi, tu non ci metti niente. Ti faccio un esempio, io ho citato che sono nello stack HTTP di Node, una cosa che ho tuttora omesso di dire è che sono anche uno dei principali, se non il principale attualmente maintainer di LLHTTP, che è il parser HTTP di Node, che è una libreria che, ascoltatori, me ne sgancio una bomba, è un codice che traspila da TypeScript a C. senza passare per JavaScript e roba di mezzo. Da TypeScript viene generata una libreria C statica. Ragazzi, Mauro, per il vostro contesto, Mauro sta facendo facce che non avete idea, che dice che è sta roba. Io infatti quando l'ho vista ho detto, ma come è possibile? Perché l'HTTP si basa su un parser chiamato LLParse, che fa questa cosa qui, che può scrivere qualunque tipo di parsing di linguaggi LL praticamente. Ora il problema è, questo software è stato scritto da Fedor Indutny, quasi in totale isolamento, ci ha fatto anche un talk sopra dove spiegava un po' come era fatto, più o meno, non c'è uno straccio di documentazione, una. Io che ci ho dovuto mettere mano all'LHTTP, mi pare, Marco, non so se tu ci hai messo mai mano, ma mi sa di no, te la sei scampata?
No.
Furbacchione. Giusto io, ma appena mi ricapita. No, scherzi a parte, però... Però chi mi fa le review, per esempio, chi mi fa le review su LHTTP, mi fa le review e dico sì, ma io ipotizzo che quello che tu hai fatto è corretto, perché io non so cosa ho fatto. Chi mi fa la review non ha idea di che cosa cavolo io abbia fatto e perché l'abbia fatto. Ah, i test sono scritti in Markdown traspilato in C, per intenderci, quindi è una cosa un po' assurda. Non avete idea. Mo, il discorso è, quello è un intero pezzo di software che è oscurità pura. Non c'è uno straccio di documentazione da nessuna parte. Non c'era neanche la procedura di release, in realtà l'ho dovuta creare io da zero, la procedura di release della, diciamo, per fare il cutout di una nuova minor version o patch version o quello che è. Quella è oscurità voluta, che però all'epoca il punto qual era? Era involontaria, perché Fedor era presente nel team. Quindi dici, guarda Fedor, c'ho sto problema con l'HTTP, vabbè ci penso io. Quindi il classico single point of failure. Nel tempo lui è sparito, perché io non lo vedo online da diverso tempo, diciamo come attività pubblica, ci avrà i suoi problemi, ci avrà il suo lavoro, nessuno gli può dire nulla, per carità. Quel software che era conosciuto è di punto in bianco diventato un buco nero su cui si può mettere mano in maniera molto limitata. E non c'è niente che si possa fare, perché, e non era una situazione prevedibile, perché no, io non prevedo di sparire dalla mattina alla sera da domani, no? Quindi che puoi fare? Essere più proattivo e dire, se mi succede qualcosa, da buon tesoro del sud inizia a fare corna da tutte le parti mentre scrivi la documentazione, allora come fai? È un po' complessa come situazione.
Questo lo capisco, nel contempo però posso dire che qua tocchiamo un punto borderline, perché io ho sempre detto, no? Il codice è uno strumento di comunicazione tra umani e non tra uomo e macchina, perché se io voglio comunicare con la macchina io scrivo in assembly, ma se sto scrivendo un codice in qualche modo devo comunicare con gli esseri umani. Se utilizzo un linguaggio ignoto, se scrivi in aramaico, non posso pretendere che gli umani moderni spreadano il mio verbo, no? In modo semplice, o comunque si prendano in carico le mie parole. E questa cosa funziona nei software a un certo livello. Quando più scendi sotto, e più ho notato che questo trattare il codice come mezzo di comunicazione un po' si perde. Vuoi perché devi privilegiare le performance, vuoi perché talvolta devi fare una patch a qualcosa di particolare, non lo so. Però una cosa che noto è che veramente quel senso di strumento di comunicazione un po' si perde. E a quel punto, secondo me, anche una questione di responsabilità. C'è da dire che magari chi ha scritto quel pezzo di codice l'ha fatto per farlo nel minor tempo possibile, con degli strumenti che gli permettevano di farlo nel minor tempo possibile, però là c'è sempre il trade-off, no? Quindi tu fai qualcosa velocemente e però poi rimane là. E mancano le risorse per portare avanti poi quel pezzo di codice.
Ma il problema è quello, la cosa che ho messo di dire è che storicamente, io sono entrato nel team di Node un anno e mezzo fa, l'HTTP è stato creato 3 anni fa, se non ricordo male. Perché è stato creato? Perché il vecchio parser di Node, chiamato con molta fantasia HTTP, HTTP underscore parser, era lento, era mostruosamente lento. Allora si sono posti il problema, ragazzi, dobbiamo creare un parser che sia veloce. quello che ho detto TypeScript AC alla fine ad alto livello cos'è? Un gigantesco switch statement. Immaginate uno switch gigantesco con qualcosa come centinaia di migliaia di case. Così funziona, che è il modo più veloce, mi è stato detto anche in altri ambiti, ho utilizzato lo stesso trucchetto per fare del software iperottimizzato come prestazioni. La leggibilità va a donnine, però. E il punto, tu hai ragione nel dire sì, ma dovremmo comunicare, è vero, però dovremmo anche essere performanti, dovremmo anche essere sicuri, dovremmo anche essere, passatemi il termine, sexy per gli utenti, quante cose dobbiamo vedere simultaneamente. Purtroppo la documentazione, come la testabilità spesso, sono quelle che prima se ne vanno all'aria. Quando devi, diciamo, la famosa cosa del triangolo, hai tre cose, scegliene due, stai sicuro che la documentazione è quella che se ne viene ignorata, beatamente, e di cui ti penti 2 anni dopo, però, ovviamente. Però ti ha fatto sopravvivere nel breve termine.
Voglio ritornare a Marco. Hai parlato di codice arcano, no? Un po' fuori dai canoni del JavaScript che avevi usato fino ad allora. Cosa intendi per codice arcano? Quali erano i costrutti? Siccome tra gli ascoltatori ce ne sono un gozziliardo che, secondo me, su 1500-1600 ascoltatori, 1200 lavorano in JavaScript. E quindi ti chiedo, cos'è che hai trovato così strano, così arcano, così neolitico?
Ma dunque, allora, in particolare non è che c'è un operatore in particolare, però si può vedere un po' come un geologo che guarda un sedimento, si vede proprio la stratificazione del codice negli anni, cioè vedi dei pezzi di codice, quelli più antichi, vedi... come si usava a fare una volta in JavaScript, lavorare con i prototype degli oggetti, sì. Non c'era, non so, il chaining condizionale, quindi c'erano questi if and lunghissimi, vedi diverse cose che magari non ti aspetti, perché c'è una riga che è molto moderna e quella successiva magari risulta strana. È un po' un mix di persone, un mix di tempi diversi in cui anche si usavano tecnologie diverse, c'erano stili differenti, quindi e questo aumenta un po' la complessità. Come suggerisce Paolo, i primordials, che io prima di Node non avevo mai visto, prima di lavorare su Node non avevo mai visto, e su Node si usa.
Che roba è? Quindi, io non l'ho mai vista, dico la verità.
Non lo vuoi sapere. Vai Marco, provaci tu, che non so manco come spiegarlo di preciso. Che
non lo so. Allora, sono... delle, per esempio, io ho messo le mani così per divertimento su un array join, che è la funzione join di un array in Node è un primordial, che dovrebbe essere una funzione che corrisponde alla sua implementazione JavaScript pura, cioè quella che viene eseguita poi da V8. Paolo, magari correggimi, perché
no,
è un po' un concetto
più
arcano così. Come concetto.
Sì, diciamo, per mantenere sull'esempio di, appunto, array.join, praticamente. Allora, se tu avessi un array di string in JavaScript avresti array, quindi parentesi quadra 1,2,3, punto join, qualunque carattere in mezzo, no? Questa sarebbe la chiamata tipica in JavaScript. Ora il punto è, in Node a un certo punto si sono posti il problema di dire: se noi all'interno di Node fare una cosa del genere è pericoloso, perché se qualcuno modifica la firma di join, come puoi fare in JavaScript, il monkey patching classico, modifichi il metodo join, Dio solo sa quello che possono fare. Perché noi quando andiamo a eseguirla all'interno di Node Core, utilizzeremo quella funzione e vai a vedere che succede, quindi è un problema di sicurezza gigantesco. Si chiama prototype pollution, che JavaScript te lo permette. Allora, qual è la soluzione che hanno trovato? Che funziona perfettamente, è un palo nel sedere quando scrivi l'APR perché è un incubo. Se te lo dimentichi, ti rompe le scatole l'Inter e tutto il discorso della CI, oppure ti devi ricordare poi di metterli in ordine, insomma, è un po' contorta la cosa. Però in pratica il punto qual è? Che io invece di fare array.join faccio const arrayJoin, che è una funzione senza il punto, arrayJoin in camel case, required da primordials, e poi faccio arrayJoin, il primo argomento è l'array e il secondo è il separatore. Non so se ho reso l'idea.
Sì. Ok.
È come se facessi in pratica la call, come quando facciamo la call, fai fu function.call il target del messaggio e gli argomenti. E lo fai per ogni singola funzione, array join, array push, che ne so, mat.random, tutte sono utilizzate così. Immagina quanto è bello usarle.
Guarda, tranquillo, non l'ultimo progetto, ma qualche progetto fa io ho visto una roba del genere fatta con Lodash, quindi non dai primordial, ma dai Lodash,
Vale,
e la situazione era praticamente la stessa.
ma è masochismo però.
Performante come un appepiaggio del 74,
Sì, però quello capisci che quando inizi a vedere quello non è JavaScript che tu scriverai mai, a meno che non finisci in progetti brutti, ma in generale è JavaScript che non scriveresti mai. Ma poi
chiaro,
appunto è un
sì.
JavaScript anti-pattern che scrivono persone, le più grosse persone talentose in JavaScript del pianeta. C'è il motivo. Come ti dicevo, è perfettamente sensata la soluzione, molto intelligente. È un po'
Ma
antipatico.
queste cose fondamentalmente sono documentate?
Non credo.
Sì, ma
Qualcuna
non
sì,
le leggi.
qualcuna
Le leggerai dopo che le trovate? Cioè, la
no. Sì.
documentazione la troverai molto dopo che avrai cercato di lavorarci e di capire, perché comunque c'è tantissima documentazione, ci sono tantissimi strati anche di documentazione, quindi anche al primo impatto con Primordials, ma perché? Poi.
Però anche questo sono gentili su Node. Cioè, su Node siamo gentili perché, per esempio, se io dimentico di usare un primorders, non mi sbattono un RTFM a caso, read fucking manual a caso, ma dicono: guarda, usare i primordials. Poi magari dico: scusa, ma fa capire perché? E allora a quel punto mi sbattono il link alla guida, guarda, c'è scritto. E Giuseppe mi dice: Marco, ma tu lo sai sempre dopo aver fatto la cavolata. Ci stanno santi. Non c'è modo. Ci sono talmente tante cose da ricordare che non ce la fai semplicemente.
Sapete che a proposito di questo, vi dico questa idea, ditemi se è completamente pazza. Paolo ha sentito il mio talk sull'esplorazione della codebase, no? Alla fine di quel talk, dopo che l'ho fatto risedimentare per qualche mese, mi è venuta in mente un'idea. Una cosa che ho trovato, visto che stiamo parlando di documentazione, è che spesso la documentazione è sconnessa col codice. Tolte quelle righe di commento che tu puoi lasciare, ma che si basano sull'effetto serendipity, no? Ci piombi davanti e ti appaiono le righe di commento che in qualche modo ti spiegano il perché quel pezzo di codice sta là. Ma tolte quelle righe, per le quali non esiste un metodo sistematico per raggiungerle, quello che manca alla documentazione, che di per sé dovrebbe essere un metodo sistematico per raggiungere l'ignoto, è il collegamento con la codebase. Vi faccio un esempio. Da una parte c'è il manuale con, o il manuale, la documentazione con la roba che ti spiega il motivo per cui esistono i primordials, e subito sotto hai un modo per jumpare ai primordials nella codebase. È da un po' che sto pensando a una documentazione così, no? Che ti permetta di saltare all'interno del codice partendo dal concetto spiegato. Mi sembra poi così assurdo.
No, non è assurdo. E, diciamo, questo viene fatto soprattutto quando magari risolvi un bug o fai una feature relativa a un RFC, per esempio. Quindi che sarebbe molto difficile da spiegare senza avere un contesto il perché c'è quella feature, hai diciamo creato una feature particolare. Quindi attraversando il codice su Node trovi spesso link a delle issue, link a delle pull request, link a delle RFC che ti vanno a spiegare effettivamente il perché quel pezzo di codice o quel cioè è stato aggiunto, perché altrimenti sarebbe davvero impossibile, ma semplicemente perché su una funzione semplice magari ci sono 10.000 casi particolari che richiedono di conoscere un contesto, quindi è molto gradito avere un link su cui tu puoi riuscire a capire quello che sta succedendo.
E se ho capito bene, Mauro, tu parlavi anche del link inverso, quindi dalla documentazione back nel codice. Questo è un po' più complicato, secondo me, perché è facile perdere l'integrità referenziale, se mi passi il termine. Quindi io, piuttosto che quello... aspetta, cerco di spiegarmi meglio. L'idea è ottima, il problema è realizzarla che è complicato. A quel punto, quello che di solito io faccio, quando scrivo documentazione e voglio ci sia un link inverso al codice, non faccio il link al codice, metto direttamente uno snippet di codice nella documentazione, magari anche piuttosto grosso, che quello sicuro non si muove, non si muove dalla documentazione, e si deve sperare che sia comunque un minimo di sync con il codice vero e proprio.
Quello è il problema.
Però allora il punto, sai qual è? È facile che per esempio una funzione cambi nome, forse è un po' più difficile in una codebase grossa come Node che una funzione sparisca del tutto. Quindi dici, guarda, la funzione si chiamava Pippo, non si chiama più Pippo, si chiama Pluto, però la riesco a ritrovare nel codice, dico, vabbè, è la stessa, quindi la documentazione è più o meno quella.
Però l'idea è siccome ci stavo pensando di fare un POC, la mia idea era, l'idea qual era in realtà? L'idea era di puntare al pezzo di codice a un commit preciso, ok? E poi, volendo, con uno slider, esplorare la storia da quel punto fino al momento attuale di quel pezzo. Così diventa una figata.
È molto figo. Fare il link al commit su GitHub, praticamente. Con l'hash proprio.
Si lodda, esatto. L'hash file riga, quindi punta un oggetto di Git specifico.
Ah, fa l'embedding, ok.
Fa l'embedding e con lo slider tu hai la possibilità di spostarti nella history di Git. Io Git te l'ho raccontato, no? Gli studi che ho fatto su Git. Sì. Quindi,
come cosa, eh? È molto figo.
E a quel punto tu riesci a fare il link e il link inverso e diventa una figata quando devi fare end off, anche per i progetti facili al di là di Node.
È da esplorare, ti dico, te da esplorare. È una bella idea, proseguila.
Farvi un'altra domanda, che anche qua è uno dei momenti dove il carico psicologico è molto alto. In un progetto come Node.js, dove il code reviewer è decisamente più alto del collega della media, a livello proprio di non voglio dire capacità professionale, però cioè, parliamo di seniority molto più alta del collega medio. Come funziona il processo di review?
Beh, come funziona? Tendenzialmente il processo di review a grandi linee è lo stesso di quello che avviene in qualunque altra azienda. La differenza è che le persone che fanno code review magari conoscono molto molto bene il codice perché lavorano sul progetto da tanto tempo e quindi conoscono anche le implicazioni di quello che il codice che stai scrivendo ha. Cioè in Node ci sono degli esperti di alcune parti di codice, cioè per esempio se c'è una pull request sulla parte HTTP ci sarà sicuramente qualcuno che tagga Paolo, tagga Matteo, oppure sugli stream c'è Ronag. Diciamo, ogni modulo ha degli esperti che vengono chiamati, vengono taggati, e poi il processo di code review alla fine è lo stesso, cioè ti viene suggerito di aggiungere documentazione, ti viene suggerito di aggiungere un commento, ti viene chiesto di fare il refactor di una parte, oppure ti viene detto no, guarda, quello che hai scritto non va bene, devi iniziare da capo, oppure dicono no, questa cosa non si può fixare e quindi ti chiudono la pull request, cioè è vario. La differenza anche è che la qualità del codice tendenzialmente è molto alta, cioè il processo di code review è molto stringente. Magari ci sono delle issue che sono di poco conto e quindi ci sono soltanto due reviewer o uno a delle volte, e quindi per roba di poco conto. Però se è una, cioè c'è un cambiamento importante, una feature importante, ci sono anche 30 code reviewer. Cioè, per esempio, la parte di Rafael sul permission model ha subito un processo di code review lunghissimo, ma soprattutto da tantissime persone. Quindi immagina il parere di 20-30 persone diverse sulla stessa parte del codice, magari ognuna con un focus differente. Quando tocchi una parte larga della code base, vai a toccare moduli differenti. Quindi tante opinioni, a volte alcune contrastanti, quindi non sai nemmeno a chi dare retta.
È vero, è vero. È vero, perché poi non dobbiamo dimenticare che le persone che lavorano su Core sono sia hobbisti, ma sia, come nel caso mio e di Marco, dipendenti. Cioè, diciamo, agiscono per conto dell'azienda. Quindi è chiaro che parte di quello che ti dicono è la loro esperienza personale, le loro intenzioni personali, e parte anche quello che magari è per la loro azienda. Che ne so, non mi tocca sta riga perché se il nostro prodotto non funziona più, per dire un'assurdità, no? Ora, non mi è mai capitato, ma so che è una cosa assolutamente possibile. Il punto è che nelle pull request review c'è una quantità di informazioni che arriva elevata. So che ti sta a cuore l'argomento, infatti te l'ho lanciato proprio il gancione. voglio dire, per esempio, ecco, Marco ha detto la PR di Rafael ha preso 7 mesi di review da 30-40 persone diverse, ma ha dimenticato di dire la quantità di commenti che ha preso, perché dire 30 persone può essere una persona commenta una volta amen, no, qua parliamo di centinaia di commenti, è una cosa enorme. È capitato anche a me in una PR che avevo scritto prima in C++ addirittura, e poi a un certo punto ho detto guarda, non serve manco toccare il C++, bastava sta cosa in JavaScript, quindi l'ho scritta 2 volte in modo completamente diverso. I commenti della vecchia versione rimangono, anche se purtroppo sparisce il codice, quindi è un po' difficile navigarlo, però più o meno delle cose rimangono. Io nel frattempo ho imparato tante cose sul C++, sull'Layer C++ e sul Layer JavaScript di Node. A me personalmente a volte triggera la sindrome dell'impostore, perché arriva gente che appunto sa menadito sul tuo codice e ti devasta. Bonariamente, che loro non hanno intenzioni cattive, però a te ti arriva che cazzo ci faccio io in mezzo a questi, per dirla proprio, diciamo, basso livello proprio. Però ci sta.
Credo che il processo inizi e questo tipo di progetti riescano a evidenziare proprio questo concetto di comunicazione lato code review, a partire dalla creazione della pull request, dal testo a commento della pull request. Io ho delle descrizioni di pull request, tra l'altro piccolo spoiler, ci sarà presto una puntata / talk su questo. Le descrizioni delle pull request precisi, approfonditi, che spiegano i dettagli, come nei grandi progetti open source, raramente li ho trovati altrove. E credo che tutto parta proprio da quella descrizione, che talvolta è un elenco puntato di feature, altre volte è più concentrato sull'impatto che la pull request dà all'interno della code base, ma che ha comunque un livello di dettaglio molto alto. E quello, secondo me, è il punto di partenza.
Vero? Io sono il peggiore in questo. Ti posso garantire. Io sono la persona che ti può scrivere 400 righe di codice in JavaScript senza battere ciglio. Se devo scriverne 5 per descrivere la pull request come Dio comanda, sembra che mi stai portando al patibolo. Non ha una ragione, però sono una persona brutta in questo, perdonatemi.
Io devo ringraziare invece il nostro amico e collega Paolo Chiodi, che ringrazio e abbraccio, perché grazie a una sua performance review le mie descrizioni delle pull request sono passate da caratteri a caso battuti sulla tastiera a elenchi abbastanza dettagliati nella descrizione dell'impatto. Quindi grazie Paolo della tua cazziata sulla performance review. Altra cosa a margine qua, però non è il topic di oggi. Questo è uno dei motivi per cui io adoro le performance review, specie quando ci sono dei lati negativi che vengono evidenziati, no?
Ma deve essere così. Io l'ho subito da Matteo sulle soft skill, per esempio. ho lo stesso paragone. Tu immagini, io faccio DX, per i primi 2 anni Matteo mi faceva le performance review, dice, pa, tecnicamente stai a posto, fai cacare nella comunicazione. Ci ho lavorato, adesso faccio DX, che è solo comunicazione, vedi un po' tu, per assurdo, dove puoi arrivare. Sono assolutamente d'accordo con te su questo, in pieno.
E subito dopo, in realtà, viene la discussione nel thread, no? Della pull request. E quello che voglio farvi, due domande. Uno, quando la discussione diventa veramente lunga su una feature che hai scritto, per le quali hai anche un'affezione, una qualche affezione, che si cerca di minimizzare, come si fa a evitare il sentirsi giudicati? Pur, faccio una nota a margine, pur stando magari in una situazione dove i reviewer fanno tutto tranne che giudicarci, e lo fanno nel migliore dei modi, nel modo più soft, però comunque la sensazione dell'essere giudicato c'è sempre durante una pull review, una code review.
Sì, è vero, cioè le prime volte magari quando subivo una review con magari 5 commenti, cambia questo, poi nit, fai questa piccola modifica, errore di spelling lì, comunque dici cavolo, praticamente non ci ho capito niente io della pull request, però alla fine sul Node ci fa un po' il callo, perché secondo me è la normalità. Quando lavori su roba complessa, delle volte fa anche sentire al sicuro il fatto che qualcuno ti dica come fare o come migliorare un pezzo di codice. Cioè, è anche rassicurante questa cosa, perché sai che c'è qualcuno che magari in caso non sai fare un qualcosa ti aiuta. A me mi spaventano di più quelle pull request dove nessuno ti fa la review, dove rimangono senza review appese per tanto tempo. Perché vuol dire che
LGTM punto esclamativo, quelle sono ancora le più spaventose.
quello è Matteo. Se Matteo, se mi stai ascoltando, espendici le durighe, però. Matteo risponde sempre con LGTM e tu dici, ma l'ha letto veramente o c'ha il risponditore automatico? Cioè, a volte ti viene il dubbio. Ma lo legge lui, per chiaro. E se glielo chiedo, secondo me a volte risponde, no, non le leggo tutte. E vabbè, figurati. Tu hai ragione, mo faccio ride Marco. Tu sai che quando fai una PR arriverà sempre Antoine a un certo punto, giusto? C'è sempre.
Sì. Meno male.
Cioè, laboratoriamente Antoine Duhamel, adesso pronunciato male, tu sei francese, dovresti pronunciarlo meglio di noi, c'è in ogni PR. E se ci stai ascoltando e parli italiano, sappi che ti adoro, non lo dico negativamente, lo dico positivamente. Io so sempre che qualunque PR faccio, arriverà lui che troverà sempre una cavolo di virgola fuori posto nella documentazione, e intendo letteralmente una virgola, c'è sempre una virgola fuori posto.
Sì, sì.
Però io sto tranquillo che non posso scrivere puttanate nella descrizione, nella documentazione, perché non ne fa passa una. Fosse anche la più noioso, guarda, manca un punto alla fine di sta frase nel commento del codice, quindi potrebbe essere assolutamente inutile, non te lo fa passare. E tu però stai tranquillo, ci va, pure se mi sono distratto qualcuno controlla. Ragione Marco, quando nessuno si guarda una PR, la rischi di fare danni. Che poi su Node una PR può fare danni anche devastanti, per dire.
Sì.
Per gestire, poi, per rispondere anche alla tua domanda, a me per esempio nella terz'ultima PR con Mergiato si era creato un problema leggermente diverso, nel senso che tutti questi tipi di problemi erano stati risolti. E si era arrivati a un certo punto in cui c'era solo da decidere, ma sto fix lo vogliamo mettere o no? Perché era un fix di un utilizzo improprio di Express, tu immagini, anzi scusami, di una dipendenza di Express, e il mio fix andava a risolvere questo problema di Express, ma nascondeva l'utilizzo improprio da parte della dipendenza e quindi indirettamente dell'utente. Al che uno dei contributori mi ha detto, sì, ma tu risolvi il problema, ma legittimiamo l'utente a fare sta cavolata. Non mi sembra il caso. Dovrebbe essere piuttosto Express a sistemare questo problema, tranne che Express, e apro e chiudo parentesi, apro e chiudo parentesi, faccio il buon Matteo della situazione. Ascoltatori, non usate Express, vi prego.
Ce l'ha detto 2 settimane fa Matteo qua su GitBar.
Appunto, ecco, io ancora non lo sento, allora l'episodio, quello che sto recuperando un po' gli episodi, e il punto è, cavolo, quella cavolo di dipendenza che Espresso tuttora usa. L'ultima release è stata 8 anni fa.
Donna.
Non c'è nessuna speranza che quel pacchetto venga mai fixato. Quindi tu che fai? Fixi Node? Cioè, fixi Node. Ti assicuri che Node protegga da sta cavolata e poi però l'utente può farlo in altri ambiti? O lasci gli utenti morire nel loro brodo perché Express non sistema una libreria? A quel punto, qual è la soluzione? Io personalmente cerco la diplomazia e dico, vabbè, io Paolo ho questa opinione, tu altro contributore c'hai quest'altra opinione, non resta altro che fare, sentiamo un terzo parere che disambigua la parità e si fa come dice lui. Non c'è altro modo, perché come che fai? Voglio dire, nonostante in Node ci siano membri, ecco, per esempio un'altra cosa da lodare, nonostante su Node ci siano i membri del TSC, come può essere Matteo, Rafael, James e così via, e poi ci siamo noi semplici contributor, se mi passate il termine, non fanno mai pesare il loro ruolo. Cioè, loro discutono della gestione diciamo governance di Node, però quando si è in pull request, review, si è tutti uguali. Il mio parere vale come il tuo. Quindi non è che lui a un certo punto arriva il collaboratore e dice, senti, io sono TSC, devi fare come dico io. Non è mai successo. Allora, il punto è, io poi mi sento libero di dire, chiamo una terza persona che mi dà il parere e me lo disambigua. Cioè, dico, ragazzi, qualche altro collaborator dia il proprio input, così vediamo in che direzione andare. Alla fine la PR è stata mergiata, perché poi abbiamo trovato anche una soluzione io e l'altro collaborator confrontandoci. Però c'è stato un... Il punto è, se la collaborazione produttiva, tu vai avanti. La butto lì, mi raccontava il nostro buon amico Michele Riva di altre comunità, di cui non faccio il nome per privacy, tra virgolette, di comunità di altri linguaggi di programmazione, che invece hanno quelle comunità tossiche che ti devastavano, e sappiamo tutti...
Chissà perché so già il linguaggio di cui stai parlando.
Perfetto. Io non lo dico, però ci siamo capiti. Allora, là tu non ci metti mano, ti scoraggiano se non hai un certo tipo di personalità, non ci metti mano. E non collabori, e poi il linguaggio rimane magari di nicchia, visto che sappiamo di che stiamo parlando. Quello è il problema. Io su Node dal primissimo giorno, anche quando ero un signor nessuno, ero nemmeno un collaborator, quindi comunque potevo fare PR, ma non potevo per esempio mergiarmele, non mi hanno mai fatto pesare il fatto che io fossi un signor nessuno uscito dal buco del Molise in cui vivo. Tutto qua.
Ah, su questo sono che voglio dire due parole, e devo dire che la comunità che c'è dietro Node è fantastica, cioè le persone che lavorano su Node sono davvero persone che non, anche le cavolate che ho scritto nelle pull request non mi hanno mai fatto pesare, soprattutto non mi hanno sempre supportato, aiutato, sempre con rispetto, quindi non me l'aspettavo, però alla fine se ci pensi persone che... di un certo tipo, comunque di un certo livello, poi si dimostrano anche cioè umanamente molto alla mano. Comunque io nel passato non avrei mai detto di riuscire a collaborare su un progetto come Node, e adesso che ci sono e vedo anche gli altri, dico che non c'è nessun problema, tutti potrebbero provarci e tutti potrebbero farlo, ma anche perché è la comunità stessa che ti spinge, c'è la comunità che ti dice sì, apri una pull request, se non ce la fai ti aiuto io, ti do un suggerimento. Quindi è questa, anche questa positività che c'è, che fa tanto rispetto, come ha detto Paolo, ad altre comunità in cui appena scrivi una sciocchezza subito ti diciamo ti attaccano. Su Node non mi sono mai sentito attaccato personalmente.
Credo che sia a livello strategico la scelta migliore da fare, nel senso che bisogna in qualche modo tutelare la tecnologia. Per tutelare la tecnologia bisogna limitare il single bus factor o il few bus factor, come possiamo chiamarlo, no? In quel caso avere delle persone nuove che intanto sono volontari. E non è da trascurare questo passaggio che è importante, no? Che dedicano il loro tempo. Poi, nel nostro caso, nel vostro caso, c'era anche un engagement di tipo lavorativo, perché la vostra società vi finanziava quel volontariato, ok? Che era volontariato da parte della società, comunque. Perché era un investimento da parte della società in quella direzione. E alla fine serve per fare in modo che il progetto possa sopravvivere, altrimenti crolla come tanti progetti che abbiamo visto, e visto che siamo così impegnati a fare altri 7 runtime nello stesso tempo.
Sì, non ho questo discorso. In realtà il punto su una cosa, se mi permetti, ti correggerei, non è tanto per preservare la tecnologia, ma proprio la comunità. La tecnologia va via, la comunità resta. Cioè, il team di Node sa che se il volesse, avresti una comunità sana in cui potessi creare nuovi progetti, sostituire parti intere di Node senza battere ciglio. La butto lì, Yagiz ha appena sostituito, Yagiz, un altro collaboratore di Node, ha appena sostituito lo URL parser di Node, da zero. Perché? Perché si è trovato una comunità sana in cui lui può operare e dire, vabbè, se io gli propongo di sostituire un pezzo intero di Node, loro non battono ciglio, mi fanno la review, se la cosa va bene, entra, fine. Quindi il discorso è creare quell'ambiente sano, un po' come le società, no? Il discorso, molte società dicono, non è tanto il progetto, ma il team rimane, può iniziare un nuovo progetto, il progetto senza il team non serve a niente, cioè sono le persone alla fine.
Certo.
Su questo aggiungerei anche che, per esempio, ci sono i working group che sono pubblici, cioè i meeting sono pubblici, quindi se sei interessato alla performance o alla sicurezza, come nel mio caso faccio parte del security working group, Paolo mi sembra tu del performance, no? Se vi interessa la sicurezza o la performance, no, partecipate, ci sono i working group pubblici a cui ognuno può partecipare e può vedere come si lavora dentro Node, quali sono le proprie iniziative, e si può avere anche, si può discutere, cioè è molto aperta la comunità, quindi chiunque può partecipare, questo è fantastico, secondo me.
Sì.
Chiaro, guardavo l'orologio e il tempo vola, e quindi siamo arrivati al momento tipico e topico del nostro podcast, il momento in cui i nostri host, o anche il nostro guest, condivide con noi un libro, un podcast, un vino, un articolo, un qualunque cosa abbia catturato l'attenzione e che si pensa valga la pena essere condiviso all'interno appunto della nostra community. Quindi la mia domanda è, partiamo da Paolo, poi Marco, avete qualcosa che vi fa piacere condividere con appunto la nostra community?
Vi conduco nel paese dei balocchi.
Ah, il paese dei balocchi.
Sì, io racconto un aneddoto agli spettatori, insomma, Mauro, se tu lo ricordi. È una cosa che gli ho promesso a Mauro, avrei fatto in sua puntata, e lo farò perché non ho altre idee, vi dico la verità. Per motivi personali non sono riuscito a pensarci tanto su, quindi vi condivido questa. Se siete come noi, ultra trentenni più vicini ai 40, e sentite il peso dell'età che avanza, vi rivelo un medicinale importante che non può mai mancare nella vostra trust da viaggio, ovvero il Gaviscon, perché non si può sopravvivere senza. E vi racconto questa, in una Nearfest mi disperavo del fatto che non mi ero portato il Gaviscon, me l'ero scordato a casa. Eravamo alla tavolata di tutti il gruppo italiano di Nearformer, una quindicina di persone. Vi posso giurare che tutti e 15 avevano il Gaviscon in tasca.
Ma perché eravamo
più circa della stessa età, non c'erano ancora i giovincelli tipo Marco. Quindi, se siete dei sviluppatori ultra trentenni, Gaviscon, gusto menta nel mio caso, compresse oro masticabili da 500 mg. Detto fatto, Mauro, te l'avevo promesso.
Bellissimo, mi hai portato a galla mamma mia, che bei ricordi.
Ciao, siamo divertiti là.
Marco, hai qualcosa per noi?
Ma io vorrei citare un po' il talk di Matteo Collina, quello sul il lavorare nell'open source, ovvero di come l'open source possa essere una fonte di carriera, ecco. E a me ha ispirato molto quel talk, perché alla fine, diciamo, lo sto un po' facendo mio, ovvero sto lavorando sull'open source, vengo finanziato appunto per fare questo, quindi vorrei un po' spingere le persone che ci ascoltano a contribuire, a provarci ai progetti che più lo appassionano o ai tool che usano tutti i giorni, perché alla fine, cioè, dietro questi progetti che sembrano chissà che o di una complessità, alla fine ci sono persone super normali e super tranquille che da qualche parte hanno iniziato e semplicemente poi con un po' di fatica, un po' di costanza sono riuscite a portarle avanti. E questo non solo ti dà opportunità lavorative, ma ti fa conoscere persone molto importanti e persone che poi ti insegnano tanto e ti danno tanto anche a livello umano. Quindi io sprono a contribuire all'open source. Questo è un po' il mio messaggio di stasera.
Che è un bellissimo messaggio e secondo me casca a pennello appunto qua su GitBar. È uno di quei messaggi che ripetiamo sempre. Io ho due cose. Una, non mi ricordo se ve l'ho già condivisa. Si tratta di un libro bellissimo, bellissimo. Forse ve l'ho già condivisa, ma ve lo ricondivido. Il libro si intitola Working in Public: The Making and Maintenance of Open Source Software di Nadia Eggball. È un capolavoro, è veramente fantastico questo libro, quindi recuperatevelo se avete tempo. E poi un altro è un piccolo computerino che è diventato il mio server domestico, nel quale ho installato Umbrel, che non è altro che un'interfaccia grafica a un Docker che con due clic potete lanciare una serie di container che sono utili in casa, che ne so, un Gitea, se volete avere un server Git in casa come ce l'ho io, o io ho il Bitcoin Node, Full Node, c'ho un altro paio di cose. Il computer è un Fujitsu Esprimo Q920 Mini, è una robina veramente 10 cm per 10. Silenziosissimo, consuma pochissima corrente. Io ce l'ho nel mio rack elettrico. E boom, è una figata pazzesca. 8 giga di RAM, mezzo tera di SSD. Viaggia che è una bellezza come computerino domestico. È davvero, davvero tanta roba. Insieme a questo, però, che era una nota a margine. Volevo condividere con voi un'altra cosa, se riesco a accedere, perché naturalmente io mica me le preparo le cose, ovvio.
Vabbè, non puoi fare peggio di me, dai, che ho improvvisato.
Ok, voglio parlarvi di Tailscale. È una roba tipo VPN, un servizio super figo. La cosa veramente figa è che io a il mio socio ho dato accesso al suo account Gmail, quindi con la sua email si installa Tailscale, si autentica con il suo account Gmail e lui può accedere alla porta esposta dove c'è Gitea. Quindi il mio server non è esposto al pubblico, però lui può accedere a Gitea con questa cosa. Non può accedere a tutti gli altri servizi. E questa roba mi piace tantissimo. Quindi buttateci un occhio perché secondo me un serverino domestico fa sempre comodo.
Come sempre, ragazzi, io non so perché vengo sempre messo in mezzo in questa cosa, probabilmente perché sono l'unico che non si vergogna a parlare di soldi, ma non vedo perché vergognarsi, è una cosa così bella parlare di soldi, perché i soldi sono veramente la cosa più bella del mondo. Quindi donate, perché dobbiamo andare a cena da Massimo Bottura con i vostri soldi. Quindi è una cosa molto importante e siamo molto poveri, quindi donate copiosamente, veramente in tantissimi. Mi raccomando, dateci i vostri soldi e noi ne faremo l'uso più responsabile che se ne possa fare, ovvero metterli su delle cripto uscite da mezz'ora.
28 gradi e mezzo all'ombra, non piove più da 20 giorni e non c'è un alito di vento. Caldo tanto caldo, 87, ya ya ya. Portaci da bere uno shot di birra, ma presto portaci da bere uno shot di birra, ma fredda con o senza schiuma, scura chiara, ma che sia una birra.
Una birra, please.
Oh yes, sir.
È arrivato il momento di ringraziare chi si prende in carico GitBar, chi fa sì che, in qualche modo, possiamo pagare le bollette offrendoci delle birre o attraverso una donazione. Questa settimana sono due le persone che ci sostengono. In primis abbiamo Gilberto Maccaccaro, spero di averlo pronunciato bene, che ci manda un messaggio dicendo: alla salute e lunga vita al GitBar, Gilberto da Verona. Grazie Gilberto, grazie di cuore. E abbiamo anche Alberto Bini che ci offre 5 birre scrivendo: spero che questo messaggio vi arrivi, dannato PayPal che non fa aggiungere le dediche. Volevo ringraziare te e tutto il team di GitBar per avermi mostrato la mia professione di software engineer con una luce diversa, spronandomi anche a provare nuove sfide lavorative. Grazie per tutto quello che fate e spero che berrete un po' anche alla mia salute. E infatti proprio alla salute di Gilberto e di Alberto noi brindiamo sollevando i calici. Cheers. Bene bene bene, è stato super figo andare a esplorare il percorso che ha fatto che hanno fatto Marco e Paolo. Perché dal mio punto di vista questa cosa può essere come stimolo anche per altri, e quindi è veramente importante dirlo in pubblico, condividerlo in pubblico e perché no anche festeggiarlo in pubblico, l'achievement ottenuto. Quindi ne approfitto di nuovo per fare le congratulazioni a Marco e per fare i complimenti e anche i ringraziamenti a Paolo per l'effort che ha messo in questo percorso, perché prima del codice ci sono sempre le persone. E detto questo, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Yes. Ciao a tutti,
grazie Paolo, ciao. Grazie Marco, ciao ciao.
GitBar, il circolo dei full stack developer. Una volta a settimana ci troviamo davanti a due birre e con Brin Repo parliamo di linguaggi e tecniche di sviluppo web, di metodologie e di strumenti immancabili nella cassetta degli attrezzi dei full stack dev.